L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì a tutti, proiettati verso il ritorno in campo dopo la pausa per la nazionale. Che ritorno in campo, il Milan che affronta la Fiorentina, il Napoli di Mazzarri, sì, proprio così, il Napoli ancora di Mazzarri che andrà a casa dell'Atalanta a cercare di capire se può ripartire dalla storia dei tre tenori o se quei tre tenori sono stati assorbiti in un concetto di orchestra di cui Mazzarri può fare finalmente il maestro dopo che Rudy Garcia, il violinista, è affondato letteralmente andando a Nizza, ritornando a casa sua. L'Atalanta però non venderà a caro prezzo la pelle, quindi sarà una gara assolutamente intensa. Poi ci saranno tante altre gare interessanti. Culmine della giornata, Juventus-Inter all'Allianz Stadium. Se ne parla già tantissimo, già se ne è parlato molto dai minuti giocati nelle rispettive nazionali da parte dei giocatori, alle polemiche arbitrali ancora prima che cominci la partita, a quello che può accadere, insomma, tanto di cui parlare. A proposito di Juventus, oggi, anzi in questo momento, è in corso l'assemblea degli azionisti, sta parlando Ferrero. Ci sarà un'assemblea ordinaria, straordinaria, ordinaria quella che racconta appunto dei conti, delle entrate, dei bilanci e quant'altro, quella straordinaria nella quale verrà approvato e presentato il rilancio, il rinnovo del capitale, insomma l'aumento di capitale che arriverà a una cifra vicina ai 200 milioni di euro. Così la Juventus potrà probabilmente, soprattutto sulla scia di quanto bene sta facendo in campionato, andare a investire a gennaio sul mercato per andare a rinforzare la zona nevralgica del campo che piange senza i centrocampisti. Perso Pogba, perso Fagioli, c'è la possibilità, la necessità a questo punto di acquistare qualcuno. A proposito di acquisti, Milan guarda all'attacco e pensa a Jonathan David come possibile inserimento in una rosa che con Jovic evidentemente non è riuscito a fare quel salto che si pensava potesse fare. A proposito di nomi particolari, ce n'è uno di cui parleremo adesso in quello che è il dibattito del giovedì nell'editoriale speciale che facciamo con il direttore Marco Piccari. Piccari qui con me, ciao Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
Buona giornata a te. Allora manca Santarelli,
manca,
ma Santarelli
presto arriverà
e giovedì prossimo
pagherà dazio per
sì,
l'assenso.
Giovedì prossimo
diglielo,
racconteremo tutti gli scheletri nell'armadio che c'ha Santarelli, e ce ne sono tanti.
Gli scoop ci saranno,
scoop, scheletri e non vi dico
diremo
cos'altro.
Tante cose, diremo tante
sì,
cose.
Alcune delle quali andranno in onda di notte nella fascia protetta perché
coi beep.
A questo non si possono dire. Piccari, ci credi a Insigne alla Lazio? È una fantasia, lo Tito ha detto, mi sembra ancora più un po', forse qualcosa più che una stupidaggine, però sappiamo che Insigne se ne vuole andare da Toronto, così come Bernardeschi, quella è un'altra storia, poi ne parliamo. L'idea di lavorare con Sarri lo stuzzicherebbe. Ce lo vedresti, potrebbe essere utile o è una stupidaggine davvero?
No, guarda, ti devo dire, intanto il fatto che entrambi vogliono ritornare vuol dire tanto.
Beh,
no?
Insomma, sai, vanno via per soldi facili a un certo punto.
Esatto, capiscono. E io auspico anche un ritorno di loro della rabbia.
Bravissimo.
Però quello è un
cosa.
Altro capitolo, Vincenzo.
Tornano tutti all'ovile.
Qualche spiraglio sta venendo fuori. Sì. Qualcuno già parla di un ritorno, ad esempio, di Milinkovic. Pensa.
Poi ci dici dove. Vai a giocare in un posto dove stanno 3.000 persone sugli spalti. Cioè, praticamente al torneo della parrocchia c'è più gente.
Detto questo, per rispondere alla tua domanda, io penso che per Insigne, che Insigne vuole tornare. Insigne vuole tornare e ha scelto la squadra. Esatto, ha scelto anche la squadra migliore per ritornare per lui, perché c'è Sarri, perché c'è Immobile, perché conosce il tipo di calcio, eccetera, perché sta vicino Napoli e questo significherebbe stare vicino
alla famiglia.
E quindi, diciamo, la sua vita cambierebbe in questo senso. Dal punto di vista della Lazio, ti devo dire, io adesso è chiaro che il presidente avrà allontanato perché insomma per non dare diciamo così certezza a questo tipo di voce.
Certo.
Però se ti devo dire la verità, se ci fosse la possibilità di fare un accordo per 6 mesi da qui alla fine del campionato per lui e per la squadra e anche per un'utilità, diciamo anche per Sarri in questo momento, io sinceramente è un'operazione che farei, ma per 6 mesi, non di più, cioè per consentire al giocatore di ritornare e dire vabbè,
pago solo l'ingaggio.
E facciamo un accordo da qui al, è chiaro, un ingaggio più basso.
Beh,
perché
certo,
non può prendere la cifra che prende lì al
ma credo che non le chiederebbe neanche.
No,
perché
io credo che lui rinuncerebbe anche a qualcosa per poter tornare e fare questa. Anche perché io non lo so, credo di no, non penso che sia nei pensieri di Insigne. Però magari si vuole giocare una carta nazionale.
Dici tu, no, è mica una sciocchezza.
Cioè, lui vuole tornare, dice se riesco a fare semi.
Lì davanti non segnano.
Esatto, lì davanti non segnano. Nella Lazio gli esterni in questo momento non segnano. È un problema che oltre agli attaccanti non segnano nemmeno gli esterni nella Lazio, che l'anno scorso avevano portato un contributo importante. Lui comunque è un giocatore che qualche gol lo potrebbe portare.
Il tiro al giro.
Non so come sta adesso fisicamente, perché bisogna vedere come sta fisicamente. Però sai,
dici meglio di niente.
Un'alternativa lì davanti in questo momento, in corsa per sei mesi con un ingaggio basso, potrebbe essere un'idea. Anche perché adesso ti devi far venire le idee, perché non mi sembra che ci siano tutti questi soldi per poter andare a prendere altri calciatori.
Onestamente no. Però sì, è un'idea che a me onestamente stuzzica molto. Non so se stuzzica realmente o se sta facendo il gioco, appunto, che hai detto tu, di nascondere l'operazione Lotito. Sarri saprebbe come metterlo in campo, e mi viene in mente la frase di De Laurentiis qualche giorno fa, quando ha detto: noi volevamo prenderli tutti e tre dal Pescara, Immobile, Insigne e Verratti. Poi Verratti hanno detto che voleva andare per forza là, ha detto vai, ti brucerai. Poi bisogna credere anche sempre al 10% di quello che,
certo,
dice De Laurentiis.
Ti devo dire la verità, che il calcio italiano all'epoca, quell'estate, fece una cosa che io non ho mai capito, perché il giocatore andò via per una cifra veramente ridicola, se pensiamo.
Sì.
C'erano club, evidentemente non ci hanno creduto fino in fondo, perché la cifra è stata bassa, cioè non è che è andato via per una cifra enorme al Paris Saint Germain, e quindi tu non potevi contrastare quella cifra lì. Non lo so, se ti do la verità, lì non l'ho mai capita quell'operazione. Ad esempio club come Juventus, come Milan, come Inter,
14 milioni,
12-14 milioni, sì. Quindi non era una grandissima cifra all'epoca per un giocatore che comunque prometteva bene e che aveva fatto bene. Forse, evidentemente, ti dico la verità, non ci hanno creduto fino in fondo, perché
hanno
comunque
fatto bene, hanno sbagliato. Diciamo, alla lunga,
all'epoca hanno sbagliato.
All'epoca hanno
adesso
sbagliato.
Secondo me non è più un giocatore
ora come ora,
con tutto il rispetto.
Ma
lo dico,
è mai cresciuto realmente? Ve lo chiedo anche a voi. Poi c'è un messaggio di Rosolino, ci andiamo a sentire.
Secondo me poteva fare molto di più.
Sì,
Lui ha avuto una partenza importante, però dopo si è un po'... Ha fatto un europeo comunque con Mancini, dove secondo me ha fatto bene. Però se tu, per rispondere alla tua domanda, io sono convinto che poteva fare di più. Come calciatore. Poteva fare qualcosa in più. Poteva dare qualche cosa in più.
Per la tecnica che aveva, forse se fosse cresciuto, dici tu, con qualche altro allenatore in un campionato più allenante, quella classica cosa che si dice in questi casi in Italia,
con qualche pressione di più?
Secondo me sì, perché onestamente quel
poi
giocatore...
ti faccio una domanda io a te.
Vai, dice.
Ma siamo sicuri che sia stato un professionista fino in fondo?
Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere.
È una domanda,
perché...
però abbiamo sentito e raccolto delle voci che insomma non erano proprio esaltanti.
No, è un po' festaiolo il ragazzo.
E quindi ti
sappiamo.
Dico, sai, per crescere bisogna essere anche
avere
un
professor... la testa, o avere anche l'allenatore che ti fa mettere la testa. Questo è importante. Mi fai sentire solo in un secondo, poi ci facciamo una chiacchierata su un altro tema che voglio sottoporre a Piccari. Vai.
Buongiorno, Vincenzo, sono Fortano. Allora, intanto una domanda sul Milan: secondo voi Pioli ha la fiducia al 100% o vedranno i risultati, soprattutto la Champions, e poi valuteranno? E poi un'altra cosa, tu che segui la Juve veramente bene e ne sai molto più di me, ma veramente Allegri pensa di sostituire Vlahovic con Kenny? Cioè di fare diventare Vlahovic una riserva?
Tanti temi. Quello sulla Champions da parte del Milan, se Pioli insomma andrà avanti determinando il suo andare avanti col Milan con i risultati della Champions, e se davvero Allegri pensa di mettere Kenny a posto di Vlahovic. In realtà già l'ha fatto lo Solino, che lo continua a fare. Se lo fa anche contro l'Inter è un segnale importante che arriva, che deve farci riflettere tanto sull'operazione Vlahovic o sul Vlahovic con Allegri. Tu sei più su questa linea.
Secondo me non si prendono più, non c'è niente da fare. Si stanno sopportando, Vincenzo. Si stanno sopportando. Ci metti anche che il calciatore non sta benissimo in questo momento, quindi bisogna essere anche onesti fino in fondo. Cioè, a me Vlahovic ci piace tantissimo. E ho sempre pensato che potesse diventare un attaccante molto importante. Io a un certo punto, quando esploso, mi ricordo, esplodeva anche Haaland, e dissi: mamma mia, questo ha delle movenze che si avvicina ad Haaland in certi momenti, no? Vlahovic mi sembrava veramente un giocatore che potesse fare un percorso importante. Si è un po' bloccato. Ora, mettici la pubalgia, che comunque è una cosa che ti porta via veramente. Io qui abbiamo sentito spesso calciatori, Vincenzo, ti dicono che la pubalgia è devastante. Non è facile da superare e ti porta delle conseguenze. poi mettici anche che evidentemente non c'è stato un feeling fino in fondo, che poi non lo so nemmeno, perché poi abbiamo visto anche delle immagini, cose con l'allenatore che c'è sempre stato, non lo so se è un, non c'è stato il feeling forse tattico, qualcosa non è scattato tra loro due e forse questo lo ha un po' frenato, non so che dire, certo è che io...
O magari abbiamo sopravvalutato anche poi il giocatore.
Può darsi che l'abbiamo seguito. Ho detto, io sono stato il primo ad essere, diciamo, trascinato da Vlahovic nei complimenti, eccetera. Forse lo abbiamo sopravvalutato. E quindi non è quel giocatore che può fare quella grande differenza che gli abbiamo visto fare nella prima parte con la Fiorentina. Oppure non c'è feeling con l'allenatore. Cioè, dobbiamo mettere sul piatto un po' di cose. Non è facile.
Sì,
ecco.
Però anche qua, vedi, io torno un po', mi leggo a Verratti. Anche qui. Giocatore professionale,
lui è molto
Vlahovic.
Professionale,
sì,
Vlahovic, esatto, mi hanno detto per esempio che è un lavoratore, esatto, lavoratore.
Però poi la testa la puoi mettere in altre cose, cioè avere quell'abilità di mantenersi concentrato, di saper rendere in campo, di sapersi applicare e non di limitarsi a fare quello che pensi di saper fare bene. Per esempio ieri dal profilo della nazionale serba qualcuno, facendo vedere quanto ha fatto bene negli ultimi minuti Vlahovic con la Serbia, ha dimostrato che se gioca, se viene servito in area di rigore può essere letale. Però un grande attaccante non può limitarsi a fare soltanto questo. Ibrahimovic a un certo punto la palla se l'andava a prendere, Trezeguet anche si arretrava. I grandi attaccanti devono saper fare tutte le fasi,
però
non soltanto stare lì. Lo stesso
che...
Pippo Inzaghi, insomma, è uno che si
però
disegnava.
Inzaghi viveva su quel tipo di
sì,
calcio,
sì, sì,
no?
Giocava sulla linea del fuorigioco
ed era devastante.
Però poi te li faceva i gol, ma raffica. Quindi io non so se da un lato bisogna dare sicuramente c'è una componente pubalgica, no? Quindi c'è una sofferenza,
c'è una serie
fisica
di cose da valutare, sì.
Con l'allenatore non hai una propulsione offensiva che ti può produrre tanti
palloni. E poi
anche
tu non sei cresciuto abbastanza.
Perché gli expected goal di Vlahovic sono 4,30 ultimamente, cioè significa che lui le palle gli arrivano ma i gol non li fa. Quindi le aspettative da gol non vengono concretizzate, anche questo è un dato, è che non gli arrivassero i palloni, tu dici non gli arrivano i palloni, ma se gli arrivano e non segna vuol dire che c'è una componente di colpa anche del giocatore.
Sicuramente, sul piatto bisogna mettere tante
tutto,
cose,
certo.
In questo momento, io però ci proverei ancora, ti devo dire la verità, poi se Allegri preferisce Ken farà le sue valutazioni, avrà fatto le sue. Io Ken per esempio l'ho visto... quest'anno bene quando è stato chiamato in causa, gli manca anche a lui il gol, manca il gol a lui, manca il gol a Milik, manca il gol a Vlahovic, manca il gol a Chiesa, pure questa è un'altra domanda che ci dobbiamo fare, come mai questi quattro segnano poco? Perché se vai a vedere il reparto offensivo della Juventus è un signor reparto, quindi però portano pochi gol, c'è poco da fare, questo è un altro tipo di valutazione che va comunque messa sul ragionamento che stiamo facendo.
E però insomma ci sono delle valutazioni da fare. E anche su Chiesa adesso ti dico, perché sì. Chiesa è un altro giocatore che vedi, è andato in nazionale, è riuscito a rendere. Poi dopo è andato a dire quelle cose a fine partita.
È un po' di tempo che le dice.
Che è un po' di tempo che le dice. Poi però anche lì tu dici, il papà Enrico era uno che faceva l'attaccante esterno, la seconda punta, la prima punta, da prendere i palloni, segnava da più lontano, da più vicino. Cioè anche qui chiedo, l'attaccante moderno è un po' più pigro rispetto all'attaccante del passato, che avevano tante skill, sapevano fare tante cose. Io ricordo anche Beppe Signori faceva di tutto, Ravanelli e Viali si facevano i terzini. Insomma, adesso invece o gli porti il pallone, o giochi alto, anche a rischio di subire qualche gol, oppure io non rendo. Questa è una cosa che non mi torna moltissimo.
Senti, ieri su Chiesa ne abbiamo parlato anche noi molto. Io ho un'idea, magari sbagliata, però per me non è un bomber. Non è uno che segnerà tanti gol. Forse deve far fare tanti gol, che è un altro discorso. Io lo vedo molto in un tridente offensivo, ma non lo vedo come attaccante. Ecco, tu hai citato Beppe Signori, ma era proprio Beppe Signori, viveva per il gol. Si è scoperto bomber grazie a Zeman, da lì ha proseguito quel percorso e ha sempre fatto un sacco di gol. E io invece Chiesa non lo vedo uno così. Chiesa lo vedo più un esterno che possa dare una grande mano a qualcuno che lì davanti deve segnare. Ieri ne abbiamo parlato tanto, e qualcuno dice ma è un esterno che deve andare in doppia cifra. Io non lo so se questo ce l'ha proprio nel sangue la doppia cifra, capito? Lo vedo più come un giocatore che può essere molto utile in uno scacchiere, diciamo così, tattico, che gioca in una certa maniera per far segnare qualcun altro, non per essere lui un uomo gol, ecco. Ho questa mia idea, ripeto, magari dico una cavolata, è sbagliata, non mi sembra uno che veda moltissimo la porta, Chiesa.
Sai che c'è,
probabilmente... fa la giocata, però...
sì, non è una prima punta e non è neanche una seconda,
seconda punta.
Esatto, però è uno che se giochi in un attacco a tre lì davanti, esatto, può rendere. Ma questa Juventus ha la forza per proporre un attacco a tre? Chiedo, col centrocampo che ha. Poi ti dico che cosa dicono i nostri amici su Insigne e su, sì, sì, le idee che stanno avendo. La può fare la Juventus il 4-3-3 in questo momento con questo centrocampo?
Ma secondo me con un po' di sacrificio lo può fare. Però certo, magari non viene benissimo come altri 4-3-3, però con un po' di sacrificio credo che possa fare anche questo tipo di scelta. Però ripeto, stiamo parlando di un allenatore che secondo me quest'anno ha voluto ritrovare i suoi valori, i suoi principi con questa squadra, e adesso li ha trovati. Bisogna vedere da qui in avanti che cosa farà. Lui voleva ritrovare quella solidità, voleva trovare quella robustezza, ed evidentemente per fare questo il modulo giusto lo ha individuato, ha trovato una squadra che si sacrifica molto, e vediamo se da qui in avanti farà qualcosa in più dal punto di vista offensivo.
Io ti faccio una domanda adesso, poi andiamo a leggere i messaggi che arrivano dai nostri amici. Una domanda che ci portiamo dietro da anni, dal Maracanã, Radio Monte Carlo Sport, eccetera eccetera. Nel frattempo, in questi anni, hai capito cos'è il bel gioco?
No, ma io sta cosa secondo me...
Cioè bisogna cercare di codifica che cos'è il bel gioco. Perché io continuo a... Vedi, siamo ora in Serie A, chi è che fa un bellissimo gioco? Vedo, l'anno scorso c'era Spalletti e là dici Napoli, spettacolare. Quest'anno togli la variante Spalletti, è crollato il castello.
Ci
quest'anno
sono,
possiamo
che...
dire che Inzaghi fa delle belle cose, ha un centro, però un centrocampo anche di qualità. E mi vengono in mente le parole di Carlo Ancelotti quando disse: prendete dei buoni giocatori e uno scarso allenatore, piuttosto che un buon allenatore e scarsi giocatori, perché poi sono i giocatori tecnici che fanno la differenza. E allora io vedo, per esempio, nell'Inter c'ha un centrocampo, c'ha Lanoglu, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, poi ci metti Di Marco a sinistra, Dumfries a destra, e insomma hai qualità, Lautaro e Thuram lì davanti, bene o male la difesa ce l'hai, è una squadra, così ci proiettiamo anche sul derby d'Italia, che ha delle qualità, che Inzaghi sta valorizzando,
sta facendo
bene
un calcio completo in questo momento.
Ma è un calcio bello? E poi
è un
torno
calcio che unisce dei tratti, esatto, di bellezza, dei tratti di concretezza. Io credo che un allenatore debba saper fare più cose in questo momento, che non può esistere un'idea unica da portare avanti. Un allenatore bravo, secondo me, in questo momento, soprattutto in Italia, dove non hai una grandissima qualità, devi saper fare un po' tutto. E quindi per me Inzaghi in questo momento, l'ho detto più volte, mi sembra anche qui con te qualche settimana fa, in questo momento mi sembra quello che è più completo, cioè sa unire a tratti la bellezza di calcio, a tratti la concretezza, alla qualità dei singoli, quindi sa esaltare anche la qualità del singolo. È questo. Poi se tu mi dici
qual è la bellezza, cioè come definire il concetto di bellezza, sai perché te lo chiedo? È una domanda ovviamente retorica. Sono tanti che anche adesso guardano la Juve, tifosi della Juve, e dicono sì, però che brutto, capito? Ti serve, cioè, la bruttezza da che cosa è definita? Ieri abbiamo sentito l'intervista di Rabiot, che è stata illuminante per certi versi, perché Rabiot ha detto: ci sono delle partite tipo quella con la Fiorentina dove ci rendiamo conto che in TV non è bello vedere la squadra così bassa, ma noi in campo ci siamo divertiti e ci è anche piaciuto lottare, comunque abbiamo raggiunto la vittoria, che era quello che volevamo, e per noi, per un calciatore, conta quello. Fa il paio a queste parole, le parole di Luis Alberto raccolte proprio da Cristiano, sì, no, con la Lazio Style eccetera, quando ha detto: noi non ci divertiamo più tecnicamente, che siamo diventati robot all'interno di meccanismi. Quindi ora in questo momento conta vincere, e vengo anche a Sarri, così parliamo anche di Insigne, che ha riportato la sua filosofia a un livello più di completezza. Non è più soltanto...
Ha smussato delle cose, l'ha
perfetto,
detto anche lui.
Esatto, perché evidentemente ha capito: io devo ottenere dei risultati? Come li ottengo se non ho grandi qualità? Non ho il Chelsea o la Lazio, non ho la Juventus o la Lazio, che ha i suoi valori, le sue qualità, ma non ha quelle qualità lì. Non avevo Pjanic, Ronaldo nella Lazio, no? Quindi io devo ottimizzare. Come ottimizzo? Curando anche la fase difensiva. Gioco col Feyenoord, gli lascio il pallino, giocano loro. Io mi difendo, ma all'occorrenza c'ho Immobile, valorizzo Immobile e provo a fare il gol, e poi concretizzo, valorizzo quell'unico gol che ho fatto. Quindi qual è la bellezza? E cos'è che conta veramente nel calcio?
Allora, io però, guarda, faccio un distingo. Secondo me, la vittoria la vogliono tutti, Vincenzo. Non c'è qualcuno che gioca per non vincere. La vuole quello che vuole fare il calcio più concreto, la vuole quello che vuole fare il calcio più propositivo. Tutti vogliono vincere. Poi ci sono, ognuno sceglie il suo modo per poterci arrivare. Quindi, secondo me, non c'è una regola. Non è detto che giocando come ha giocato la Juve a Firenze vinci sempre. Non è detto che giocando come gioca, che ti posso dire, il City vinci sempre. Poi vabbè, il City ha pure perso delle finali di Champions, non ha raggiunto obiettivi a livello internazionale, l'ha presa dopo tanti anni, quindi nonostante avendo grandissimi giocatori. Il Real Madrid una volta erano i Galacticos, non vincevano, ricordiamoci anche questo. Quindi credo che poi non c'è una regola. Poi bisogna dire un'altra cosa: quello che piace soggettivamente è un altro discorso. A me può piacere un tipo di calcio, a te Vincenzo ne può piacere un altro, a Alessandro un altro ancora, eccetera. Poi dobbiamo dire che c'è l'avversario in campo, cioè a me sembra che molte volte quando analizziamo le partite non consideriamo che c'è un avversario in campo che ti può costringere a giocare in quella maniera e tu non hai un'altra soluzione in quel momento. Hai voglia di dire ma si sono abbassati, e all'occhio non è bello da vedere, ma il campo è un'altra cosa. Se qualcuno di noi ha giocato qualche volta a pallone, sa benissimo che per quanto tu ci voglia mettere entusiasmo e voglia di attaccare, ma se c'è un avversario che ti schiaccia, subisci in quel momento.
Certo.
E non c'è niente da fare.
Quindi anche da dipende molto anche da come va la partita.
Ma certo, okay. Ma secondo me questa è una cosa che non valutiamo mai. Cioè noi, e poi allora possiamo dire Allegri ha un'idea, Inzaghi ce n'è un'altra.
Perfetto.
Ci piace di più quella di Inzaghi, mi piace di più quella di Inzaghi.
Perfetto.
Ad un altro può piacere. Poi dopo c'è il campo. Allegri può sempre attuare quell'idea, Inzaghi può sempre attuare quella, o Sarri o compagnia cantando, non credo.
E torno al concetto, poi ti leggo i messaggi che stanno arrivando, torno al concetto proprio di Rabiot, che poi ha detto ci prepariamo la fase offensiva e la fase difensiva, poi vai in campo e ti devi adattare a quello che ti dice la partita. Segni un gol dopo 10 minuti, Fiorentina-Juve per dire, io a quel punto mi chiudo e dico, perché loro magari hanno questo input e dicono benissimo, adesso mi devi venire a fare tu gol. Io ti ho fatto il gol, a me sta bene così, filosofia ma anche concretezza. Vado subito sotto, Sassuolo-Juventus, errore di Szczęsny, la partita cambia il mio atteggiamento, devo rientrare con la testa nella partita, quindi tutto quello che prepari in allenamento vale relativamente, poi è la partita a fare la partita. E allora c'è Christian adesso per esempio che dice l'Atalanta fino a 2 anni fa faceva un calcio meraviglioso, ricordiamo record di gol in A98 in una stagione. Domanda che faccio a Christian: cosa ha portato a casa? Tu giustamente potresti dire sì, però verrà ricordata perché comunque ha fatto un bel gioco. Per quanto tempo
che poteva portare l'Atalanta a casa? Però
una Coppa Italia? Ne hai fatte 3 di finale.
Coppa
contro
Italia,
la Fiorentina magari la potevi portare a casa.
Pure con la Lazio però c'è stato qualche episodio arbitrale discutibile.
Certo. Però
c'è anche
alla
quello.
Fine quello era la portata dell'Atalanta. La Champions no, lo Scudetto no. Eppure in passato abbiamo raccontato però del Verona nell'86 che portò a casa lo Scudetto.
Sono stati dei casi.
Dei
no?
casi,
andiamo a
perfetto.
Vedere.
Dei casi in una squadra che funzionava particolarmente bene. Allora quello che dico io, mi piace, allora io sai che penso, e su questo forse siamo d'accordo, ci sono delle squadre che difficilmente arriveranno a vincere e allora dicono almeno cerco di fare qualcosa di bello perché vengo, magari posso essere ricordato per qualcosa di bello che ho fatto, ok, perfetto, ed è quella la loro vittoria forse, unita al raggiungimento di un obiettivo che può essere anche centrare un posto in Champions, arrivare anche soltanto in finale di Coppa Italia. Però lo stesso Vincenzo Italiano che ha centrato 2 finali l'anno scorso e le ha sbagliate tutti e due, perché le ha sbagliate poi tutti e due, è vero, l'Inter era più forte, ma West Ham no, magari. Quindi poi alla fine quella bellezza ti ha portato a un risultato? O magari facendo poi più praticità e quindi stando attento a quel contropiede del West Ham, tu portavi a casa una vittoria ed eri ricordato per quella vittoria più che per il gioco, che per il resto non se lo ricorda nessuno.
Sì, però magari in quella finale se Igor non fa quella stupidaggine... parliamo di un'altra partita.
Certo, però se tu
c'è pure la stupidaggine del singolo,
però
non credo
se
che...
tu non c'è la difesa che difende a centrocampo a 5 minuti dalla fine.
Lo so, questa è una mentalità
probabilmente
che...
avresti limitato, avresti fatto come ha fatto Spalletti, no? Che dice io ho fatto bel gioco, perfetto, ora devo portare a casa la qualificazione.
Sì,
quindi
sì.
Sai che ti dico, a un certo punto ho messo Politano, poi esci, metto Darmian, alzo la cortina di ferro, mi difendo questi ultimi minuti perché devo portare a casa il risultato.
C'è anche l'allenatore che sa leggere la partita e l'allenatore che non la sa leggere e quindi rimane diciamo schiacciato nella sua idea di calcio e la porta avanti sempre comunque a prescindere dal risultato. Poi ti ripeto, la bellezza è sempre soggettiva, però io penso questo. A me piace un calcio diverso di quello che molte volte si vede nel nostro campionato, ma questo è un altro discorso. Mi emoziona di più vedere una squadra che costruisce sempre, che va a prendere l'avversario, che non l'aspetta, ma questo è un altro discorso,
certo,
ti ripeto.
Perché poi dopo tu dici, a che cosa mi resta alla fine?
È un piacere soggettivo, ma ci sono squadre che hanno vinto anche così. Quindi io rifiuto il concetto di dire che c'è un modo per vincere. Non c'è un modo per vincere, ci sono più modi per poter ottenere un risultato. Stop.
Sicuramente. Poi non sempre. Sì, ci sono due audio che adesso sentiamo e poi salutiamo Piccoli perché siamo overtime. Poi se tu hai l'obbligo di centrare il risultato, allora devi cercare la strada più facile, diciamo così. Per esempio c'è un nostro amico che dice: ciao Vincenzo, ciao Marco. Quindi Vincenzo, l'Inter ha ottimi giocatori e uno scarso allenatore? No. Però ti dico, Inzaghi, e te la pongo a te Piccari questa domanda, così rispondi tu per il nostro amico, in questa Juventus, secondo te riuscirebbe a ottenere i risultati che sta ottenendo con l'Inter? O magari aiutato anche da un centrocampo qualitativamente più forte che c'è all'Inter?
Non lo so, Inzaghi ha lottato con lo scudetto per la Lazio fino col Covid.
Poi dopo?
Dopo che si è crollata con tutta una serie di impegni, che si sono riattaccate le partite, non c'aveva la rosa per poter fare tutte quelle partite.
La rosa è la qualità, i giocatori, è quello che ti dico io.
Ce l'aveva.
Allora alla pari, Juve-Inter, alla pari. Sono rose alla pari o qualitativamente l'Inter è più forte?
Ma in questo momento l'Inter è una rosa.
Quindi non abbiamo la controprova che Inzaghi potrebbe fare la stessa cosa. C'è un bravo allenatore, ma infatti non è scarso l'allenatore, è bravo.
Pure Allegri aveva una rosa superiore anni fa ed era comunque lui la metteva in campo in una certa maniera, ha vinto 5 scudetti consecutivi, ha fatto dei risultati, due finali.
Aveva la rosa ed era bravo l'allenatore, pratico l'allenatore, non bello, non rubava l'occhio, però ti portava risultati.
Però insomma ci sono stati dei momenti che ha buttato dentro tutti gli attaccanti inventandosi quel 4-2-3-1 che è nato in una partita proprio contro la Lazio, mi ricordo, sì, con Mandzukic esterno. Voglio dire, c'è anche la mano. Ripeto, noi dobbiamo sempre distinguere quello che ci piace a quello che non ci piace, che è una cosa. Poi ogni allenatore cerca di trovare la sua strategia,
la sua dimensione, quello. E viene giudicato per quello che porta a casa poi alla fine. Sì. Se la società vuole necessariamente il risultato, dirà portami i risultati, chi se ne frega del gioco. Se la società dice io tanto il risultato
lo sai,
non lo prenderò.
Una cosa che forse il tifoso juventino io un po' lo comprendo qualche volta, vedere la Juve negli ultimi anni alcune volte un po' troppo provinciale dà fastidio, cioè tu sei la Juve, in certi momenti devi mettere paura, non ti puoi far mettere paura sempre da squadre che sono inferiori. Questo io credo che un po' non piace al tifoso juventino, a prescindere adesso dal gioco o non gioco. Ci sono state delle partite anche con avversari di caratura inferiore, sì, dove la Juve stava lì ad aspettare dietro e tu dici ma sei la Juve, cioè dovrebbe essere il contrario. E adesso però vai a vedere delle squadre cosiddette di provincia, ti affrontano in maniera spavalda, non è più come prima che si mettevano paura perché c'era il nome che scendeva in campo, che era un nome importante, Juventus, Milan, allora tutti dietro a far castello e a difendere la porta. Adesso ti vengono a prendere e questo forse ha cambiato un po' lo scenario generale.
Quello può essere. Sentiamoci un po' di le due note audio e salutiamo Piccoli.
Sento che ti si sta spegnendo tutto.
Sì, guarda, qua è un'abitudine. Facciamo così, tacchi, arrivo sempre a zero un secondo. Grande. Quando arrivo un secondo, one, vado. Forza Sorani.
Ragazzi, buongiorno. Secondo me fare il 4-3-3 è un po' difficile perché non abbiamo un esterno che giochi a destra a piede invertito. Abbiamo tutti esterni di fascia. Ci dovrebbe provare Massimo Ealing se gioca a piede invertito a destra, poi nel tridente con Chiesa e Vlahovic. Secondo me il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 sarebbe la migliore soluzione. Non stravolge la difesa a 3, il centrocampo, diciamo, toglieresti anche un centrocampista in mezzo, gli esterni dei 4 ce li hai e giocheresti con Ildiz, Chiesa dietro Vlahovic o con Ildiz dietro Chiesa e Vlahovic. Questa è la mia idea, Rocco da Napoli.
Grazie. Ciao, Rocco. Rocco poi ti fa una domanda, nel frattempo prepara l'altro audio. Giorgio, questa è l'idea che si è fatto Rocco, il quale poi ci chiede anche se ne sappiamo di Zaccagni in ottica Juventus. Io assolutamente niente, ma non credo proprio che ci sia questa premessa.
Lui sta in attesa di rinnovo del contratto.
Questo sicuro, e so che sta traccheggiando un
che
po', ma forse per alzare
2025,
un
2025 mi sembra scade il contratto.
Però insomma a me non risulta che insomma ci sia qualcosa. Insigne francamente non mi, non mi farebbe impazzire, ma è pur vero che le nostre gli stanno dando, le nostre ali stanno dando poco e Pedro vuole chiudere in Spagna. Fa bene Lotito a non rinnovare Anderson e Zaccagni, al momento stanno deludendo molto e non valgono le cifre che chiedono. Sei d'accordo col pensiero del nostro amico?
Sì, sono d'accordo, Anderson non vale le cifre che sta chiedendo, un buon giocatore, e anche su Zaccagni sono d'accordo. Poi è chiaro che comunque se vanno via li devi trovare i sostituti, quindi ecco, per esempio sarei più dell'idea di trovare un accordo con questi due giocatori e se vogliono rimanere,
certo.
se vogliono rimanere.
Poi devono far vedere anche loro. Ti saluto con questo bel messaggio di Ugo da Londra. Ciao Vincenzo, ciao Marco, i miei giornalisti preferiti insieme, questa è un'occasione irripetibile, vi pongo, non è, sarà ripetuta,
è ripetuta
il giovedì,
la ripetiamo.
Vi pongo un tema sotto le parole di Luis Alberto: cosa ne pensate di questo calcio moderno? Nessuno tira più legnate, tutti che devono per forza avere le ali, che vanno a 2000 passaggi a non finire, non vedi più filtranti quei contagiri alla Pirlo, intendo in ogni lega, non solo in Italia. A me manca quel calcio, sì, sbarazzino e meno tattico e atletico. Ciao, un abbraccio a entrambi, noi ti abbracciamo forte, ma veramente forte, perché tu ci leggi nel cuore, ci manca tanto anche a noi. Ci aggiungo anche il pallone, troppo leggero secondo me, l'ha
sì,
detto anche Luis Alberto.
Sai che ha detto ieri Antonioni?
Perché... ricordiamolo, sì, andatevelo a ripescare nel podcast.
Giancarlo ha detto ieri, abbiamo dato troppo potere agli allenatori.
Oh, vedi.
E questo e torniamo alle parole di
Luis Alberto e dei robot che non si divertono più.
È una chiave
più
di lettura molto, perché non c'è più il 10.
No,
il 10 è
no,
schiacciato ormai
dagli schemi.
E lui ha detto: abbiamo dato troppo potere agli allenatori, cosa che nel mio calcio non c'era. Cioè il 10 era quello che alzava la testa
e faceva sognare.
Dove la devo mettere la palla? Là la devo mettere, allora ti arriva là. Adesso invece lì ci deve andare il movimento, le cose eccetera, e quindi diventa un po' più complicato.
Bella chiacchierata Piccari.
Grazie.
Questo è solo l'inizio.
È solo l'inizio.
A giovedì
a
prossimo
presto,
e soprattutto a Maracanã. Vuoi aggiungere sì, qualcosa?
Beh, oggi si riparte dai due allenatori di Roma che insomma hanno detto un po' di cose.
Beh, direi.
Ieri prima Mourinho, poi ha risposto anche Thiago Pinto, ha dato una risposta come dire: noi adesso non possiamo comprare i
però,
top player, quindi sei tu che devi fare qualcosa dentro al campo.
E cavolo, c'è un top player in panchina? Dimostralo.
Quindi vediamo un po'.
Vediamo, a dopo con Maracanã, grazie a Marco Piccari. Noi invece ci troviamo tra poco con Rotocalcio.